Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa. A cura di Gael Curtens e Chiara Gerosa. In redazione Gioele Anni, Cristina Ferrari e Luisa Nitti.
Si può trasformare lo Spirito Santo in melodia, come cantare o suonare qualcosa che non si vede, come mettere in musica quel soffio, quella presenza, quella voce che attraversa lingue e popoli diversi.
Ci sono feste che la musica ha imparato a raccontare immediatamente: il Natale con la meraviglia della nascita, la Pasqua con il passaggio dal dolore della morte alla luce della risurrezione. Pentecoste invece è più sfuggente. Buongiorno e buona domenica di Pentecoste da Chiara Gerosa
e da Luisa Nitti. Dal canto gregoriano alle melodie di Teseo, tu Chiara oggi ci porterai in un viaggio nella musica di Pentecoste attraverso secoli di fede, preghiera e partecipazione comunitaria.
E nella seconda parte di questa puntata guarderemo alla Chiesa Cattolica Cristiana in Svizzera, una piccola ma vivace realtà che tra pochi giorni e per la prima volta terrà il suo sinodo annuale in Ticino.
Ma tuffiamoci adesso in questo viaggio sonoro alla scoperta delle musiche di Pentecoste. Tu, Chiara, ti sei fatta guidare per questo ascolto dal musicologo Giovanni Conti.
Pentecoste è spesso raccontata con immagini potenti: il vento, il fuoco, le lingue che si moltiplicano. Ma c'è un altro modo meno immediato e forse meno conosciuto per attraversare questa festa, quello della musica. Perché lo spirito nella storia della Chiesa non è stato solo narrato, teologizzato, ma anche cantato. E cantato in modi molto diversi, con la semplicità essenziale del canto antico, con le architetture più complesse della polifonia, fino alle forme corali e partecipate che ancora oggi attraversano le comunità cristiane. In questo percorso attraversiamo tre ascolti, dalla tradizione più antica che ancora oggi risuona nella liturgia, a forme più elaborate, fino alle esperienze contemporanee in cui la musica torna ad essere spazio di incontro e di comunità. Ne parliamo oggi con Giovanni Conti, che ci accompagna in questo percorso, musicologo e consultore per la musica sacra presso la Congregazione Vaticana per il culto divino. Giovanni, la Pentecoste è spesso poco conosciuta dal punto di vista musicale. Quali sono le prime tracce musicali nella storia della Chiesa?
Dal punto di vista musicale noi abbiamo i primi segnali proprio dalla tradizione ebraica. E le prime tracce sono di tipo poetico e possiamo solo presumere l'utilizzo cantato o cantilenato di questi versi. Le tracce più antiche dal punto di vista musicale sono quelle che ancora oggi sono presenti nella liturgia e sono legate alla sequenza di Pentecoste, Veni Sancte Spiritus. Da quasi 2000 anni continuiamo a cantare questi versi, che poi sono stati musicati nell'alto medioevo. Tutto lascia presumere che si sia sviluppato nell'ambiente di Canterbury. L'arcivescovo di Canterbury, Stefano di Langton, abbia messo mano a questo materiale e da lì poi si sia diffusa questa melodia che ancora noi oggi cantiamo con grande devozione, purtroppo solo il giorno di Pentecoste, ma potremmo cantarla anche tutta l'ottava di Pentecoste, ma credo che quasi nessuno lo faccia.
Una musica che prova a tradurre anche immagini come il vento, il soffio, la voce dello spirito. In che modo questi elementi sono stati tradotti musicalmente nella musica sacra?
Se anche ascoltiamo la sequenza che ho appena citato, ad ognuno dei doni che viene sottolineato, la musica dà un accento particolare e ciascuno di questi compositori ha saputo sottolineare con grande enfasi proprio i doni che si invoca allo Spirito di donare alla Chiesa innanzitutto e a ciascuno di noi.
Ora ascoltiamo questo Veni Sancte Spiritus. Che cosa dobbiamo cogliere in questo ascolto?
Beh, innanzitutto la linearità della melodia, una melodia molto semplice, ma soprattutto il testo, che è una continua sollecitazione a far sì che lo Spirito conceda i doni che dicevamo prima. E la sollecitazione è la parola che viene ripetuta: Veni, dona, cogliere la semplicità del testo, ma anche la efficacia che questa richiesta non solo è rivolta verso l'alto, ma anche nella nostra interiorità può avere, perché sappiamo bene che la preghiera parte prima da noi stessi, dalla nostra interiorizzazione, per poi andare verso l'alto.
Allora lasciamo spazio all'ascolto della sequenza di Pentecoste, Veni Sancte Spiritus.
Veni Sancte Spiritus, et
semplicità quella che abbiamo ascoltato, che non è casuale.
La semplicità fa parte di uno stile che ha accompagnato la storia della musica sacra fino a tutto l'Alto Medioevo. La sequenza, come altre parti della messa, erano momenti in cui anche l'assemblea in qualche modo era chiamata ad unirsi. È chiaro che non dobbiamo immaginare la situazione come quella odierna, ma sicuramente non era solo il gruppo di cantori specializzati a intervenire. Questa struttura semplice è pensata soprattutto per rendere più efficace la preghiera, oserei dire più insistente.
Con il Rinascimento il modo di fare musica cambia. Giovanni Conti, come si trasformano le musiche di Pentecoste e che ruolo assume la comunità che canta?
Nel Rinascimento la musica sacra cattolica è una musica abbastanza complicata, della quale spesso non si colgono gli elementi testuali. È una evoluzione, uno stile che arriva soprattutto dalle ibridazioni con le esperienze musicali del Nord Europa, in particolare la musica fiamminga. E questo avviene soprattutto dopo il grande Concilio di Costanza, dove oltre che i padri conciliari, anche i musicisti legati ai padri conciliari hanno avuto uno scambio di esperienze. Diciamo però che alcune situazioni sono rimaste totalmente immutate. La citata sequenza Veni Sancte Spiritus è rimasta tale quale. Questo già la dice lunga sulla forza di una struttura così semplice, ma nello stesso tempo tanto efficace.
E nella tradizione protestante?
Nella tradizione protestante, lo sappiamo, la coralità, che è la caratteristica soprattutto del luteranesimo, ha fatto sì che venissero create tutta una serie di corali, alcuni dei quali con testo dello stesso Martin Lutero, come quello che potremo ascoltare, che però riprende sostanzialmente il concetto della sequenza Veni Sancte Spiritus, perché elaborando e ampliando il testo, il significato finale è sempre lo stesso: o Spirito Santo, donaci i tuoi sette doni.
Vuoi dirci qualcosa di più su questo ascolto che ci proponi?
È un corale, quindi chiama in causa la partecipazione di tutti coloro che sono presenti alla liturgia. La tradizione luterana si è caratterizzata sin dagli inizi con questa particolarità. Particolarità che poi anche noi cattolici abbiamo assunto, e questo è stato da subito uno degli elementi della musica luterana, e cioè far diventare protagonista del rito chi partecipa al rito.
Ed immergiamoci allora in questo corale. Pentecoste, festa delle lingue, questo tema si riflette anche nella musica contemporanea?
Lo possiamo trovare nelle esperienze recenti, e quando dico recenti dico le esperienze segnate dallo spirito ecumenico. Certo, le questioni dottrinali ci dividono e sono anche dei solchi profondi, ma la musica in questo senso ha molto aiutato. Una esperienza direi abbastanza forte e molto seria, quella che è venuta da Frère Roger Schütz, cioè il fondatore della comunità di Tézé, che continua a radunare soprattutto tanti giovani che proprio attraverso le melodie create in maniera corale e coinvolgente riescono a smuovere quelle domande che ciascun giovane, ma anche gli adulti, ci si pone costantemente. E la preghiera allo spirito è una delle più ricorrenti nei grandi raduni di Tézé.
E proprio da Tézé arriva l'ultimo ascolto. Giovanni Conti, ci dici di che cosa si tratta?
Beh, si tratta di un semplice canone, anche questo, dedicato allo Spirito Santo, e noteremo la dimensione corale e soprattutto coinvolgente, e il ritmo e la melodia è molto meditativo e ci porta quasi in un'altra dimensione.
Dalla sobrietà del canto antico alla complessità delle elaborazioni rinascimentali fino alle forme corali e partecipate di oggi. La musica di Pentecoste attraversa i secoli senza perdere la sua forza originaria. È una musica che non si limita ad accompagnare la liturgia, ma la abita, che non descrive soltanto lo spirito, ma continua ad invocarlo, a renderlo presente ogni volta in modo nuovo. Dai monasteri medievali alle assemblee contemporanee fino alle esperienze ecumeniche che uniscono voci diverse, il canto di Pentecoste continua ad essere uno spazio condiviso. E in questo intreccio di voci antiche e nuove, la musica ci ricorda che lo spirito, come allora, non smette di soffiare.
Cambiamo pagina adesso per annunciare un importante appuntamento di portata nazionale che si svolgerà tra pochi giorni in Ticino e, per la precisione, a Lugano.
Parliamo del Sinodo annuale della Chiesa Cattolica Cristiana, che per la prima volta nella sua storia si svolgerà nella Svizzera italiana e che il 29 e 30 maggio vedrà riuniti 120 delegati e delegate di questa piccola ma vivace Chiesa che, accanto a quella cattolica romana e quella evangelica riformata, è a tutti gli effetti riconosciuta come la terza Landeskirche, o Chiesa federale del Paese.
Il Sinodo nazionale rappresenta il cuore della vita istituzionale della Chiesa Cattolica Cristiana e il suo Parlamento, l'organo supremo chiamato a prendere decisioni su tutti gli aspetti della vita ecclesiale, dalla liturgia all'impegno sociale, fino alle questioni finanziarie, patrimoniali ed ecumeniche.
La 159esima sessione sinodale, aperta al pubblico, inizierà venerdì mattina con una messa solenne nella Chiesa Evangelica Riformata di Lugano, alla presenza di rappresentanti del mondo delle chiese e della politica. Poi verrà dato il via ai lavori assembleari che si terranno a Palazzo Civico e in Piazza della Riforma.
Con quale spirito i cattolici cristiani del Ticino si stanno preparando a questo evento? E cosa significa per la piccola comunità locale che è guidata da dalla parroca Elisabetta Tisi, che, lo ricordiamo, è anche la vicepresidente della comunità di lavoro delle chiese cristiane nel Ticino. Lo abbiamo chiesto a Paolo Rossi, membro del comitato organizzatore del Sinodo nazionale.
L'organizzazione del Sinodo Lugano ha un valore simbolico per la nostra Chiesa nazionale perché è il riconoscimento della Terza Svizzera, della Svizzera italofona e delle sue esperienze di frontiera. Noi attraiamo persone che arrivano anche dalla vicina Italia, quindi in questo senso siamo un presidio transnazionale. Però è anche importante per noi come comunità perché ci dà una visibilità all'interno della regione che altrimenti difficilmente avremmo potuto avere. E infine segna un atto simbolico di riconoscenza nei confronti degli svizzeri tedeschi che sono emigrati in Ticino, che hanno creato e dato continuità a questo presidio e che ha permesso poi a tante persone provenienti da esperienze di fede diversa di aggregarsi nel gruppo della nostra Chiesa.
La comunità cattolica cristiana del Ticino conta un centinaio di membri e quest'anno festeggia i suoi 120 anni di attività. La Chiesa cattolica cristiana in Svizzera invece nasce più di 150 anni fa in seguito ad uno scisma. I cattolici cristiani infatti rifiutarono il dogma dell'infallibilità del Papa introdotto con il Concilio Vaticano I. Oggi in Svizzera la Chiesa è guidata dal vescovo Frank Bangerter e conta circa 13.000 membri distribuiti in una quarantina di parrocchie.
Le maggiori concentrazioni di cattolici cristiani si trovano nei cantoni di Soletta, Argovia, Zurigo e Ginevra, ma già nel 1874 hanno una loro facoltà di teologia presso l'Università di Berna, mentre la loro cattedrale dal 1875 è la Chiesa dei Santi Pietro e Paolo di Berna.
Fin dalle origini la Chiesa cattolica cristiana si caratterizza per un'identità cattolica, democratica ed ecumenica. Nel 1999 il suo sinodo ha introdotto il sacerdozio femminile. Quest'anno quale sarà il tema all'ordine del giorno di maggior interesse? Sentiamo ancora Paolo Rossi.
Il sinodo è l'esperienza più alta della democraticità della nostra Chiesa. È un'assemblea composta per 2/3 da laici e per 1/3 di clero e che si esprime anche su questioni di fede e sacramentali. In questa sessione daremo l'ufficialità definitiva a una decisione presa 2 anni fa di istituire il matrimonio per tutti, quindi il sacramento del matrimonio vale per tutti indipendentemente da questioni di sesso. E questo credo che sia un elemento importante che dimostra quanto la nostra Chiesa sia poco dogmatica e aperta alle istanze di cambiamento della società.
Il sinodo si aprirà venerdì prossimo alle 11 con la celebrazione eucaristica nella Chiesa Riformata di Lugano. Gli ospiti interessati possono registrarsi presso la segreteria del Consiglio Sinodale scrivendo all'indirizzo segreteria.ticino@christcatholisch.ch.
E prima di chiudere questa puntata non resta che segnalarvi 2 appuntamenti televisivi di questa domenica di Pentecoste.
Alle 10 su RSI La 1 potrete assistere al culto evangelico in diretta Eurovisione dalla chiesa di Muralto Locarno con la predicazione del pastore Angelo Cassano.
Invece alle 11, sempre su RSI La 1 in diretta Eurovisione, va in onda la messa cattolica per la prima volta in provenienza dalla Spagna e più precisamente dalla cattedrale magistrale dei Santi Bambini Giusto e Pastore ad Alcalá de Henares, vicino a Madrid. Il commento è di Francesco Muratori.
E con questo è tutto, con l'augurio di una serena domenica di Pentecoste. Vi salutano Luisa Nitti e Chiara Gerosa.